Ildiscovolo.net presenta Dal fonografo al microsolco, un programma curato e condotto da Massimo Baldino.
E allora Massimo Baldino è qui e tra poco non sarà solo, perché oggi ho, cari amici, per voi in serbo veramente una grande sorpresa. Comunque andiamo per ordine. Questo è naturalmente un nuovo programma che vi giunge dalla sede di Sanremo, dell'Associazione Culturale Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo, ed è il programma più antico, per così dire, della nostra radio, perché ha preso il via, lo dico sempre ma lo voglio ricordare anche quest'oggi, sotto l'egida del nostro Sandro Alba, che saluto, molti e molti anni fa, ed è un programma di riascolto fondamentalmente di 78 giri che utilizziamo anche per farvi sentire settimana dopo settimana quelli che sono i nuovi arrivi, quelli che sono i nuovi 78 che abbiamo digitalizzato per voi e per la nostra associazione culturale, che sta facendo veramente il giro del mondo. Lavoro per il quale devo ringraziare Walter Martinelli, che cura appunto i restauri e la parte tecnica della nostra trasmissione, della nostra associazione, e ovviamente Laura Rossi, che cura quella redazionale. Bene, detto queste cose, vi dico anche che tra poco ci collegheremo con un altro grande personaggio che abbiamo acquistato proprio di recente nella nostra associazione, ma è un personaggio molto grande, molto importante, perché ha fatto della riscoperta e della valorizzazione della cultura musicale italiana e quindi del nostro costume veramente una delle sue ragioni di vita. E sto parlando del nostro Enzo Giannelli, e dico nostro con grande orgoglio perché Enzo ha collaborato per tanti anni, lo fa ancora naturalmente, con la RAI, Radio Televisione Italiana, ha scritto libri e libri e testi di programmi radiofonici e televisivi importanti, e tutti volti, o quasi tutti volti, proprio al ricordo, alla riscoperta spesso, e comunque sempre alla valorizzazione di quello che è stato il nostro passato culturale, musicale, perché ovviamente le radici poi sono importanti, e quindi per valorizzare anche quello che è oggi la nostra musica italiana bisogna sicuramente conoscere profondamente quello che è stato il nostro passato in questo campo, ed è un passato, come sempre tendiamo a sottolineare, molto molto importante. La musica italiana è molto importante all'estero, spesso lo è più di quanto magari lo sia qui in casa nostra. Vabbè, allora iniziamo, dopo tutti questi bei discorsi, facendovi ascoltare un dischetto che abbiamo recuperato proprio recentemente su un mercatino, pensate, uno di quei mercatini di roba vecchia dove qualche volta, sempre meno purtroppo, è possibile incappare in questi vecchi 78 giri. Spesso suonano anche molto bene, spesso contengono delle autentiche chicche, magari delle cose quasi uniche, come questo trio Dover. Siamo verso la metà degli anni 30, noi abbiamo datato il disco 1936, che con l'orchestra diretta dal maestro Olivieri esegue una canzone, beh, abbastanza conosciuta, firmata da Esther Valdez, Piccole mani.
Dolce al cuor ricordar, oh, con le mani, io strinsi al mio cuore, lasciandole così, le labbra ansiose, i baci d'amor, quali di certa non so.
C'è che dire, dai, un brano gustoso con questo trio Dover di cui non sappiamo veramente molto, l'abbiamo ricollegato al maestro Gino Dover, peraltro qualcuno dice che sia lo pseudonimo dello stesso Dino Olivieri, che come si usava a fare allora, un po' per aggirare probabilmente dei contratti o chissà che, si usavano gli pseudonimi, si incideva magari vari dischi, varie sessioni musicali di registrazione con nomi diversi. Vabbè, comunque l'orchestra era indubbiamente quella di Dino Olivieri. Cercheremo di sapere di più e ci aiuteranno naturalmente i nostri Simone Calomino e il nostro amico Roberto Berlini del sito dedicato ai trii vocali. Sicuramente ci passeranno qualche informazione di più circa questo trio vocale maschile, direi, no? Denominato Dover. Io per il momento invece ribalterei il 78 giri, perché dietro c'è un'altra grande canzone di questo periodo. Sentiamo come reinterpretano la famosissima Blue Moon, o meglio Luna Malinconica.
Ma tu, pallida luna, perché sei tanto triste, cos'è che non risplendi per me? Ma tu, tu puoi vedere nel mio cuore la delusione d'amore, questo mio grande dolore. Tu sai che baci mi sapeva dare, ed anche tu non puoi dimenticare. Forse tu senti la malinconia, forse tu sai che non ritorna più. Ma tu, fatti da luna perché, sei tanto triste cos'è, tu vuoi soffrire con me. Thank you.
Beh, dobbiamo correre oggi perché abbiamo veramente tante cose da fare. Disco in perfette condizioni della Disco Grammofono per riascoltare questo grande successo del passato, Luna Malinconica, con impreziosito dall'arrangiamento dell'orchestra di Dino Olivieri con il trio Dover. A proposito di trii, ho trovato un'altra cosa. Ci spostiamo in casa Odeon di 2 anni più tardi, 1938. Il trio si chiamava Dunks Rhythm Sisters, era americano, lo si capisce chiaramente naturalmente dalla dizione del come cantano questa canzone firmata da Marcello Marchesi, la canzone Non si può vivere senza l'amore, e anche qui l'orchestra è molto importante perché è quella del maestro Cosimo Di Celje.
Dal fonografo al microsolco.
Figlia, tu sei la terra dell'amor. Figlia, tu luce spandi in ogni cuore. Figlia, tu sapienti volta passione. Donne che sembran nate per amar, sì per amar, bocche ardenti fatte per baciar, sì per baciar, ai tuoi figli allora che vuol, che mai dolore ne maro vita gioia vai tu per una d'amor. Figlia, il tuo tramonto sempre d'or, figlia, ove eterno le sei fior. Figlia, e il tuo nome la verità, poeti e sognatori. Donne che sembran nate per amar, sì per amar, bocche attenti fatte per baciar, sì per baciar, ai tuoi figli.
gioia vai tu, terra d'amor. Libera mar, si per baciar, hai tu, di figlia rote cuor, gli ammai donne ma non muor, con vita e gioia vai tu, terra d'amor.
E qui eravamo proprio negli anni 20, esattamente il 18 ottobre del 1927 per la Disco Grammofono. Il grande Daniele Serra incise questa canzone Siviglia Bella, che abbiamo inserito proprio recentemente nei nostri archivi, che abbiamo digitalizzato recentemente. Daniele Serra, che ha inciso una marea di 78 giri, è uno dei più prolifici, credo, insieme a Carlo Buti, a Natalino Otto, insomma sono veramente migliaia le incisioni di Serra, e pensate che noi siamo riusciti a etichettarle tutte una per una, comprese le date di registrazione, quindi stiamo mettendo veramente ordine nel repertorio vastissimo di questo grande cantante, insomma italianizzato a tutti gli effetti, e molto presto pubblicheremo questi dati su www.ildiscobolo.net e sulla nostra associazione culturale, il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo, e così insomma chiuderemo la parentesi Daniele Serra, finalmente avendo messo ordine nelle sue registrazioni fatte per varie etichette discografiche, prevalentemente per la Disco Grammofono. Voltiamo pagina, e tra le cose che abbiamo aggiunto proprio recentemente c'è una bella biografia di Lia Vandelli, della quale abbiamo recuperato un po' di canzoni, un po' di registrazioni. Allora vediamo velocissimamente di farvene ascoltare un paio. Cominciamo con questa, Passa Ninì.
Passa Ninì, passa Ninì, passa Ninì, tormento, tutti gli uomini in fermento,
E beh, la grande Lia Vandelli qui era con l'orchestra di Piero Rizza, che era anche autore di questa Passa Nini, che io ricordo, interpretata dal grande Albertone Rabagliati. E beh, un personaggio del quale Simone Calomino, con l'aiuto delle nipoti proprio della cantante Alessandra e Manuela Moretti, che colgo l'occasione per salutare, dicevo, Calomino è riuscito in qualche modo a buttare giù una biografia di un altro di quei nomi che sono andati un po' dimenticati e la cui vita è un po' più sconosciuta rispetto ad altre. Velia Vedovelli, questo era il vero nome, in arte poi diventata appunto Lia Vandelli, era nata a Milano nel 1923, il primo dicembre, ed era figlia di un toscano e di una veneziana. Aveva iniziato a lavorare con le sorelle maggiori molto giovane, impiegata presso una sartoria milanese, e la musica probabilmente sarebbe rimasta del tutto fuori dal suo mondo se la sorella Wanda non avesse deciso di partecipare a un concorso canoro. E quest'ultima volle portare con sé proprio Lia il giorno che si svolgevano i provini e decise di far esibire anche appunto la sorella. Ironia della sorte, come spesso capita, il destino ci mette le mani, Velia fu scelta al posto della sorella e vinse il concorso. Avete sentito, era dotata di questa voce gradevole da soprano, come negli anni 40 si usava impostare le cantanti, però aveva qualche cosa di particolare nella voce e anche un grande carisma e una presenza scenica. E così nel 41 stipulò un contratto con la voce del padrone per l'incisione di alcuni pezzi che l'avrebbero portata in sala di registrazione sino al 1945. Molti di questi furono brani di grande successo, come Cicin con il trio vocale Fiordaliso, come Vieni in riva al mare, oppure la sua versione di Mamma voglio anch'io il fidanzato o Maria Gilberta, con le orchestre di Mario Consiglio e Cosimo Di Ceglie, che furono quelle per le quali incise il maggior numero di brani. Collaborò discograficamente fino al 1943, quando naturalmente la guerra bloccò un pochino tutto, si sospesero le registrazioni e quindi anche il contratto di Lia Vandelli figurò sospeso in attesa che le ostilità finissero. La famiglia Vedovelli però, proprio per la guerra, lasciò Milano, e il che impedì di continuare proprio a Lia la propria attività. Attività che riprese poi dopo, nell'agosto del 1944, quando Leyar le propose un contratto di prova per circa un mese. Aveva avuto qualche problema di salute, se ho ben letto nella biografia, e lei non lo accettò perché seguì il parere contrario dei suoi familiari riguardo alla prosecuzione della carriera di cantante. Queste cantanti sono state sempre osteggiate in qualche modo dalla famiglia, o perché si fidanzavano, o perché insomma c'era sempre qualche problema che interrompeva le loro carriere. Poco dopo ha conosciuto Giuseppe Moretti, con il quale si sposò nel 1946 ed ebbe un figlio. Si trasferì a Bergamo, seguendo il marito che vi si era trasferito per motivi di lavoro, per poi tornare a Milano, dove aprì un negozio di sartoria insieme alle sorelle, attività che proseguì per diversi anni. Poi Lia e suo marito tornarono sul Lago Maggiore, dove si stabilirono definitivamente. Non smise mai da parte il suo talento musicale, spesso infatti allietava le feste di famiglia con gradevoli interventi canori. Inoltre era anche una brava ballerina di liscio e insieme al marito partecipava a diverse competizioni locali. Lia e Giuseppe hanno formato una coppia molto affiatata e socievole, e difatti sono ricordati, così ci dicono le loro nipoti, con grande affetto da molti amici e dai concittadini, proprio per il loro impegno svolto anche all'interno della comunità. Lia se n'è andata a Meina, dove si era dedicata appunto alla famiglia, il 23 novembre del 2001. E a questo punto vedete che la vita di questi personaggi, come dire, non ha più segreti. E questo è un grande lavoro che stiamo facendo noi del Museo Virtuale del Disco dello Spettacolo, con l'aiuto di tutti voi e dei parenti, naturalmente, che se sono all'ascolto in questo momento ci possono dare una mano. Ascoltiamo Maria Gilberta, un grande successo degli anni 40, che Lia Vandelli reinterpretò nel 1943 con l'orchestra, se non erro, di Dino Olivieri.
Sei son diventato un cagnolino, mi gira e mi rigira come vuol.
Baby, tutto
mondo amor, piena di focoso ardor, che si deve stare allerta.
Aria diversa.
Maria Gibi, per lei son diventato un cagnolino. Mi gira e mi rigira come vuol. Penso sempre notte di quel tipin che mi rapì, che magnifica scoperta. Dico quanto è bella, sembra una stella, la Maria Luisa, ma l'han detta tanto grossa, grossa, grossa. Ah, se voi vedeste, se la conosceste, quella che m'ha preso il cuor, è proprio assai più bella da non paragonar.
Dal fonografo al microsolco.
Per sentir nel cuore quel frenetico piacere che ti fa cantare, fischiettare, dondolare allegramente. E così ballare senza faticare, solo con lo swing noi potrei viaggiare su quel piccolo trenin che ci porterà direttamente a Chattanooga, con suo ciucciù, dove c'è felicità. Tristi più non saremo, gioia noi sempre avremo, sempre. Basta un po' di swing per dimenticare le tristezze di Chopin, per poter gridare a quel tenore che ci canta il trovatore. Caro mio signore, pur nel trovatore ci vorrebbe un po' di swing.
Swing, 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 solo swing. grandissimo Ernesto Bonino, abbiamo fatto salire il nostro ritmo, qui era con l'orchestra di Beppe Moglietta e c'è un motivo, perché vogliamo accogliere veramente alla grande quello che non è un ospite, è uno di noi, è uno del nostro, della nostra associazione culturale, un amico ed è un grande personaggio per quanto riguarda proprio la riscoperta del valore della cultura della musica italiana. Sto parlando di Enzo Giannelli, che è collegato al telefono con noi. Ciao Enzo!
Buonasera, buongiorno a tutti, l'ora non so che andate in onda, comunque un saluto carissimo a tutti, grazie, ma non sono niente di particolare, sono uno che ha fatto il suo lavoro con un minimo di professionismo tentando di farlo il meglio possibile.
Ma sei anche una di quelle persone a cui l'Italia di oggi, ma soprattutto poi io credo quella dei nostri nipoti, dovrà dire grazie, perché molte cose, molte vicende musicali, molti percorsi di carriere, di musicisti, di cantanti, se verranno tramandate ai posteri, lo dobbiamo proprio a persone come Enzo Giannelli, che hanno capito che la cultura di una nazione si misura anche attraverso la musica, il costume, lo spettacolo, che non sono cose minori, e quindi è giusto dedicare anche a queste forme, no, di espressione tutta una serie di letteratura anche. E quindi tu l'hai fatto attraverso libri e trasmissioni televisive e radiofoniche.
Io sono del parere che nella storia del costume non ci sono cose più importanti e cose meno importanti. La canzone a livello popolare è importantissima, non solo, dice anche Pasolini, pensate che nessun altro sistema ti fa venire in mente un'epoca, una situazione, una visione come la canzone. Ti riporta nell'epoca, perché la canzone segue proprio il momento, e poi essendo di fruizione molto popolare ha una vasta importanza proprio nella piccola storia del costume. Sicuramente mi sono rifatto un pochino a un antico proverbio indiano che grosso modo dice che il nostro futuro è parte dal nostro passato. Noi purtroppo siamo un paese che il passato, la memoria proprio ce la dimentichiamo, non facciamo assolutamente niente, ma questa è una cosa appunto poco intelligente e non giusta.
Io credo che però appunto grazie alla presenza di persone come te che dedicano gran parte del loro tempo a ricostruire anche percorsi che possono sembrare lì per lì, no? di scarsa utilità, per esempio abbiamo tutta la discografia italiana che non è mai stata, credo, catalogata adeguatamente, no? Ci ha provato un po' la discoteca di Stato, ma poi come tutte le cose di Stato ha mollato anche un pochino lì, e invece io credo che non abbiamo più case discografiche in Italia, per cui tutto questo materiale è andato disperso.
Non abbiamo più case discografiche, per esempio poi la discoteca di Stato ha preso in considerazione la canzone da pochi anni, perché fino a una ventina di anni fa si interessava soltanto a un grande catalogo di folklore, musica classica, lirica, eccetera. La canzone l'ha cominciata a prendere in considerazione, credo, una ventina di anni fa. E c'è del recupero, ma certo è pieno di carenze, insomma.
So che tu stai lavorando, non so se lo possiamo preannunciare, intorno a un grandissimo progetto e molto complicato, che riguarda un grande cantante italiano che ha inciso tantissimo, ma i cui dati sono difficilmente...
Forse ricordo. Dopo Carlo Buti ha inciso di più, insomma, ed è Natalino Otto. Sì, sto ricostruendo la sua discografia, che è un lavoro improbo, ma anche molto affascinante. Anche perché poi ci rifacciamo intanto a un periodo buio, intanto a dei sistemi molto empirici sia di registrare sia di concepire la registrazione e la discografia, per cui è molto molto difficile. Sono riuscito a recuperare tutto il materiale, non fisicamente, almeno cartaceo, però certo il lavoro di catalogazione non è semplice, quello di Natalino, anche perché ci sono poi gli anni bui della guerra, difficilissimi da ricostruire, e che ho tentato per la maggior parte, credo di aver trovato tutto il materiale, tutti i titoli se non altro, e il resto vediamo che esce fuori.
Bene, allora io a questo punto direi alla nostra regia se possiamo far ascoltare una canzone proprio del grande Natalino Otto, visto che prima abbiamo avuto Bonino. Il grande Natalino Otto alle prese con uno dei suoi grandissimi successi degli anni 40.
Canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano, fa in sordina il trio lescano, chi vuol sempre boccaccini, chi l'orchestra d'angelini, chi sta orecchi spalancati per Alberto Ravagliati, mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia, quando fa un accordo in do, il papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa.
Era La famiglia Canterina, brano che alla radio poi conobbe grande popolarità, credo con la voce del grandissimo Albertone Ravagliati, altro personaggio,
sì,
che ha inciso.
Perché all'epoca poi le canzoni le cantavano in molti, finivano nel repertorio di molti artisti. E ecco, Natalino per esempio aveva questo, lui incideva tutto quello che c'era sul mercato, incideva il più possibile.
È un po' come faceva Muti anche.
C'è una discografia sterminata, anche perché poi sono pezzi incisi, reincisi con altre orchestre, con momenti diversi, e quindi però è un lavoro molto affascinante.
Beh, immagino, sicuramente, e ripetiamo, un lavoro anche molto molto utile, perché rimettere ordine in questo mare, questo oceano di dati, può essere una cosa che poi verrà lasciata a chi verrà dopo, e questi grandi nomi, insomma, è giusto che abbiano l'onore di essere stati ricordati esattamente per tutto quello che hanno fatto, e che nulla, insomma, vada perduto.
Si spera soltanto che in futuro ci sia ancora qualcuno a cui interessano queste cose.
Ma io credo di sì, perché sai che la musica poi ciclicamente rivive sempre, no? Anche le cose del passato. Quindi sicuramente già ora, noto nella nostra associazione culturale, ci sono molti giovani, molti ragazzi che si sono avvicinati e con grande passione, devo dire, alla riscoperta di questo materiale. E quindi perché?
Ma anche perché, se hai fatto caso, per esempio, prendiamo la pubblicità, se ha bisogno di un jingle o qualche cosa, va a ripescare nelle vecchie cose. Perché? Perché la canzone, più che memorabile, dovrebbe essere memorizzabile. E siccome per me nella canzone più che il testo vale la musica, E allora ecco che andiamo a ritrovare quelle canzoni che avevano dei cambi di ritmo, dei cambi di tema e che avevano una musicalità, un'orecchiabilità che si ricordava. Oggi sembra che le canzoni siano scritte su una nota sola.
E tra l'altro negli anni 40 gli arrangiamenti che seguivano sempre un pochino l'onda che arrivava dall'America, dove c'era il jazz, c'era il blues, c'erano queste cose che indubbiamente hanno influenzato anche la musica leggera italiana, ma c'era da parte dei nostri autori, da parte dei nostri arrangiatori, anche però l'intelligenza di creare sì sull'onda americana, ma anche mettendoci del loro, no? Anche una genialità,
proprio,
infatti
io
certo.
Sono convinto che i nostri musicisti, il lavoro che hanno fatto i nostri musicisti non è da considerarsi di seconda mano. Io trovo che uno dei periodi più belli della canzone italiana, vado dal 1936, diciamo, quando dicono Olivieri scrive Tornerai, cose del suo genere, e poi c'è Giovanni Danzi che rivoluziona veramente e modernizza la canzone con Bambina dall'abito blu, Non dimenticare le mie parole, eccetera, e fino al 44. 44-45. E allora i nostri musicisti sì, si rifacevano agli stili, però è quel periodo in cui la melodia mediterranea, il melos mediterraneo si impasta con questo swing e diventa una cosa di grande fascino. Infatti vediamo qua nel dopoguerra la canzone napoletana lascia il palcoscenico ed entra nella sala da ballo, a cominciare da Monasteria Santa Chiara, Anima e Core, Me son briacate solo, Ciucciarelle, eccetera, dove nella canzone classica napoletana si viene a inserire questa ballabilità che la rende universale e fascinosissima.
Hai citato una canzone del 1937 di Danzi e Bracchi, Non dimenticare le mie parole, che fu uno dei grandi successi che poi sono arrivati a noi nella versione ovviamente di Livi e dell'Lescano, ma questo io l'ho detto più volte, è anche un po' una forzatura dovuta alle ristampe discografiche che hanno imposto quella versione, quindi quella poi è stata tramandata, ma ricordiamo appunto, come dicevi, le canzoni le cantavano un pochino tutti. Per esempio, di questo grande successo vi faccio ascoltare una versione discogrammofono con l'orchestra di Dino Olivieri e la voce in questo caso è un po' meno conosciuta, quella di Corrado Vaselli.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella più del sole, più del sole da calor, scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'ol, ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancor non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole, bimba, t'amo tanto da morir. Tu per me sei forse più del sole, non mi pare mai soffrir.
Thank you. E così, caro Enzo, abbiamo reso omaggio a questa grande canzone italiana, Non dimenticare le mie parole.
Sì, è una bellissima canzone, Bambina innamorata. Sono queste canzoni di Danzi che veramente grande. Danzi è veramente stato un autore molto importante, sia per lo svecchiamento della canzone e sia perché ha prodotto cose egregie.
Io volevo dire ai nostri ascoltatori, però, a questo punto anche lo scopo per il quale noi ti abbiamo oggi disturbato, che è quello
disturbato, mi è stato un piacere immenso e vi ringrazio di questa attenzione.
Sei carinissimo, naturalmente. Volevo dire che la prossima settimana noi torneremo a collegarci con Casa Giannelli per parlare del Festival di Sanremo. Lo so che è un appuntamento d'obbligo, lo facciamo tutti gli anni questa carrellata, ma d'altra parte siamo un'associazione culturale dedicata alla musica leggera italiana, non possiamo trascurare che Sanremo, anche ormai a distanza di molti anni, stravolto nei contenuti, dove la gara è passata in secondo ordine rispetto all'avvenimento televisivo e mondano, però Sanremo è Sanremo e quindi è anche un'occasione per...
Sanremo è un po' il nostro carnevale di Rio, sì. Un po'. Ecco, io sai a che cosa il Sanremo di questi ultimi anni? Non lo paragono al Natale perché è una festa fissa, lo paragono alla Pasqua che è mobile, una festa mobile per cui cambia eccetera, solo che in questi ultimi anni va a aprire l'uomo e non c'è niente.
Ahimè, è difficile ricordarsi non solo i vincitori degli ultimi Sanremo, ma anche qualche canzone, no?
I motivi, non so, io mi ricordo vagamente che però non ha avuto nessun successo, non si è sentita più quel nuovo swing di Ruggeri, però l'ultima canzone che mi ricordo bella è quella di Patti Pravo e Vasco Rossi, Dimmi che non vuoi morire.
Esatto, e le ultime canzoni di successo che io associo al Festival di Sanremo, sono, che ne so, Vattene amore di Minghi e di Mietta.
Ma siamo già 20 anni fa.
E siamo a Sanremo, infatti, che sono ormai già persi.
Almeno tu nell'universo, siamo a 20 anni fa.
È vero. Però vedi, una volta effettivamente c'erano delle canzoni che tu le associavi al festival perché erano state lanciate da lì. E oggi questa cosa si è persa, non solo i vincitori, ma proprio si disperdono tutte le canzoni.
Si disperdono un po' perché adesso i mezzi di comunicazione sono infiniti, prima c'era soltanto la radio e quindi tutto era concentrato nella radio, per cui era gioco forza ascoltare. Però se una cosa prende, che poi la strada se la fa da sé, è che proprio non ci sono dei motivi che ti restano. Io dico, se sembrano fatti appunto su una nota sola le canzoni di oggi. Non so, prendiamo delle canzoni degli anni 20, che sono delle canzoni stupidine, ma sono delle canzoni difficilissime da cantare, per esempio, perché hanno una cellula primigenia e questa cellula produce tutte altre cellule musicali, per cui diventa ricchissima la canzone.
Senti, a proposito,
noi ormai è monocromatica la canzone di oggi.
È vero. E guarda, noi vogliamo fare un esempio proprio di canzone stupidissima, ma di pur nella sua stupidità geniale, facendo riascoltare un grande successo appunto italiano e un personaggio italiano un po' meno famoso, ma molto importante, che fu Pippo Starnazza, perché lui aveva stravolto un pochino 30 anni prima tutti i canoni dell'interpretazione, no?
Beh sì, Starnazza è stato un personaggio importante perché vive un po'... Io direi che lo ambienterei in quel mondo che vedeva un Petrolini, un Rodolfo De Angelis, pizzichi di stralci di futurismo, c'era un po' quell'atmosfera perché gli anni 30 erano molto creativi, fra l'altro.
È vero, sono e stati quindi, anni
fertili. C'era e stranamente poi si trovava gli spazi per queste persone anche.
Sì. E allora lo ascoltiamo con quei grandi musicisti che furono il Quintetto del Delirio, che accompagnava per la Odeon proprio Pippo Starnazza in questa grande canzone italiana degli anni 40.
Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio morello, porta il mio destino verso il sogno così bello del mio cuore. Che cosa dirà, che mai le dirò, se lei taccerà, io cosa farò? Non lo so. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Corri, corri mio morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Corri, corri cavallino, corri, corri come il vento, porta il mio destino verso il sogno così bello del mio cuore. Che cosa dirà? Che mai le dirò? Spa, 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 se lei tacerà, io cosa farò? Non lo so. Hop, hop, trotta! Corri, corri, mio morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore.
Eccolo qui, e questo era il grande Pippo Starnazza. Lo sapete, io quando posso un disco di Starnazza lo faccio sempre suonare sui nostri giradischi, perché lo ritengo geniale, geniale. E poi c'era anche il figlio, no? Mentre andava al disco parlavamo che ci fu un tentativo.
Starnazza, che aveva questo complesso, i vortici, credo che abbia fatto anche un disco 2, credo di averlo sentito e ascoltato, ma credo sia fra gli anni 70 e 80. Così a cavallo.
Sì, sì, era Beppe Starnazza e i Vortici, ricalcava un pochino, no? la l'urma, sì, paterna. Senti, a proposito di musicisti che hanno stravolto tutti i canoni della loro epoca musicale, Giuseppe Funaro, il quartetto Jazz Funaro, indubbiamente nel loro periodo, che era quello della parte finale degli anni 30, furono non solo degli innovatori, ma dei geni, perché erano anche loro andati 20 o 30 anni avanti.
Certo, è vero, avevano l'esperienza jazzistica, perché noi non dimentichiamo che intanto alla fine della Prima Guerra Mondiale gli americani, andando via, ci avevano lasciato i primi elementi di jazz. La batteria, che ancora non aveva un nome, si chiamava il Gesso Band. Uh-huh. Infatti vediamo alcune canzoni tra gli anni 15-20, così, ecco, dopo la guerra mondiale, viva il Jazz Band, il Foxtrot, eccetera, tutto quanto, e che queste cose che si trovano nel famoso fonografo italiano. E ci sono persone che, certo, il fascismo va portato della restaurazione, questo senza dubbio, però spazi per chi voleva fare delle cose riusciva a trovarli un poco. E poi c'era una cosa, il regime aveva capito una cosa intelligente, che non poteva fare, quando ha scoperto la radio, non poteva fare soltanto editti e proclami, doveva dare alla gente della musica, eccetera, in modo che l'ascoltasse, ed ecco perché ha avuto una grandissima importanza la musica leggera.
Certo, il contenitore radiofonico doveva funzionare allora, perché altrimenti gli editti e proclami
l'avevano capito anche Hitler e Stalin.
Certo.
L'avevano capito tutti, questo grande mezzo di comunicazione.
Sì, e infatti il regime capì subito la grande importanza della radio, certo, e la grande importanza del cinema. E non a caso sviluppò, no, tutto il Cinecittà, e radiofonicamente la radio moderna è nata di lì, insomma.
E come no?
Ecco. Beh, ascoltiamo allora il quartetto Jazz Funaro, ne abbiamo parlato in una delle loro canzoni più fortunate. A dispetto della canzone, ovviamente, invece fu molto sfortunata la vita di Giuseppe Funaro, che, come sapete,
e
morì.
Sì, poverino, perché ha dovuto fuggire, poi ha fatto una brutta fine, insomma.
Infatti.
Perseguitato, perché è ebreo. Mm-hmm.
stare più insieme vicino a me. Perché non mi vuoi più bambina, non m'ami più piccina, dimmi perché. Mia voce, perché m'hai detto addio tesoro, non senti che lavoro, non vivo che per te.
E questo era il quartetto jazz Funaro. Ora i ragazzi magari che ascoltano oggi diranno ma però dovete pensare che quando questi signori facevano questa musica in Italia si cantava ancora con l'impostazione tenorile.
È bello che i ragazzi che dicono ma non andare quella musica, mi dispiace, io non voglio fare dei discorsi retro eccetera, perché io sono un uomo del mio tempo e credo che bisogna vivere sempre il proprio tempo, però vanno anche dette delle verità.
Sicuramente, sì, e c'è da chiedersi insomma che cosa sarebbe stato di questo musicista che aveva probabilmente molte frecce ancora, no, da spendere, se non avesse avuto questa disavventura delle leggi razziali, questa vergogna delle leggi razziali, essere incappato poi, no, in questo rastrellamento.
Queste cose inconcepibili.
Tornerai perché il tuo cuore è preso dall'amore.
Senti i baci tuoi, non so se vivere potrò. Tornerai da me, perché l'unico sogno sei del mio cuore. Languidi, non vivrò. O qui dentro io, la tua voce che dice tremando amore, tornerò perché tu è il mio cuore. Cheers.
mio, la tua voce che dice tremando amor.
Tornerò perché tu il mio cuore. Tornerò.
Beh, caro Enzo, io a questo punto sfrutterei la tua presenza per lanciare la scheda tecnica, come ogni settimana facciamo, di un personaggio. Solitamente ne peschiamo dei personaggi un pochino meno conosciuti, dei quali si sa un pochino meno. Non è difficile perché, come dicevamo prima, la disinformazione su tutto quello che è la cultura musicale italiana di quegli anni è tanta, e quindi sono veramente tanti i nomi anche importanti dei quali si sa poco o nulla. Oggi abbiamo scelto una cantante che un po' tutti ricordano perché ha esordito accanto a Nilla Pizzi, poi le carriere sono andate ben diversamente, la Pizzi ha fatto la carriera che tutti conosciamo, di Bruna Rattani invece si ricordano in pochi. Però magari...
Perché Bruna Rattani ha avuto una carriera piuttosto breve, lei era di Bologna, Nilla veniva da Sant'Agata e il concorso per Voci Nuove si svolgeva a Bologna. E Bruna Rattani aveva una panetteria, i genitori avevano una panetteria, e durante il concorso, che erano delle giornate sfibranti, estenuanti, eccetera, Nilla poi andava qualche volta a mangiare e a dormire in casa di Bruna Rattani. Poi la Rattani si è un po' persa, perché bisogna ricordare che i tre vincitori di quel concorso li furono Nilla, la Rattani e Gianni Ravera, che in quel momento era militare e prendeva dei permessi per venire a fare il concorso. E quindi poi la Rattani si è un po' ritirata e per molti anni ha girato l'Italia con un complesso proprio, però non ha fatto più molto parlare di sé.
Io la ricordo anche, se non erro, voce, una delle voci femminili dell'orchestra di Secondo Casadei. Ha fatto delle incisioni
dopo
anche,
sì, perché ecco, sicuramente deve aver fatto questo lavoro di Balere, eccetera, tutto quanto, sai, nell'Emilia poi c'è questa grande tradizione per cui il lavoro non manca, però a livello di popolarità, di professione si è un po' defilata. Poi stranissimo il fatto che la Rattani, appena vinto il concorso, finì con Angelini e Nilla invece con Carlo Zemi, perché Angelini non la volle. Ma non la volle non per la voce, ma perché Nilla aveva i grilli per la testa.
Ah.
E allora quando disse che voleva andare a studiare a Roma, Angelini disse: signorina, vada pure, vada a trovare le sue zie e torni quando vuole. Insomma, ci sono delle scene molto comiche in questo fatto.
Era un grande personaggio anche Angelini.
Dietro Angelini una certa... è stato un grande personaggio, e pare che fosse anche molto buffo quando voleva, a volte per far ridere i propri cantanti, ossia metteva alla prova i propri cantanti, si metteva il cappotto rovescia, con le maniche davanti e l'apertura dietro, e i cantanti, anche se dovevano ridere, niente, erano in diretta, non poi poveretti stavano tremendamente
a disagio.
Sì, tante ci sono di queste piccole storie, come il primo cantante di Angelini, Bellelli, Vittorio Bellelli, ha detto che doveva cantare seduto, perché dice: siccome lui era basso non voleva che io stessi in piedi. Poi invece Bellelli, dopo, quando arrivò il primo megafonino, che fu, lui cantava ancora con il megafono di cartone, e stava in cima a una scala, cantava, ed erano delle scene comiche perché gli orchestrali andavano giù, gli tiravano giù i pantaloni. E questo doveva cantare così, ma erano in diretta, e quindi e Angelini se la rideva di sotto, e però continuava a dirigere attraverso la radio, non si sentiva niente, però queste scene succedevano.
Beh, insomma, sentite quante storie avrebbe da raccontarci, e ce le faremo raccontare tutte, da Enzo.
Dopo tutti che me l'ha raccontate.
Va bene, senti, ora raccontiamo la storia della vita però di Bruna Rattani, perché tu hai scritto questa bella biografia, si sa poco, insomma, della
quel
Rattani.
Quel poco che sono riuscito a trovare è che sapevo alcune cose che mi ha detto Nilla, insomma, perché io poi con Nilla siamo stati amici per 50 anni, per cui...
Ecco, noi l'abbiamo fatta ovviamente leggere al nostro Marco Altimani, ora la ascoltiamo. Ascoltiamo e invece con Enzo Giannelli ringraziandoti naturalmente di essere stato al telefono con noi quest'oggi, ti diamo appuntamento alla prossima settimana qui in Dal Fonografo al Microsolco, perché facciamo questa bella chiacchierata insieme sul Festival di Sanremo, così ci leviamo il e poi parleremo magari di altre cose nelle prossime settimane. Per il momento ti ringrazio.
Grazie a voi, un grazie infinito e un saluto carissimo a tutte le persone che ci ascoltano. Ciao.
Bene, ciao, grazie Enzo, e con Marco Altimani ecco a voi Bruna Lattani.
Conosciamoli meglio, a cura di Enzo Giannelli.
Bruna Rattani è nata a Bologna nel 1924, dopo le scuole elementari comincia a lavorare nel forno dei genitori che gestiscono una panetteria di loro proprietà. Scopertasi una buona voce durante le festicciole in famiglia in casa delle amiche, decide di prendere lezioni di canto e pianoforte con l'intenzione di intraprendere la carriera artistica. Dopo essersi esibita per un certo periodo nelle balere emiliane, l'occasione le si presenta nel 1942, quando partecipa al concorso per voci nuove indetto da Leyer, dove canta Fiorellin del Prato e La barca dei sogni, risultando vincitrice insieme a Gianni Ravera e Annilla Pizzi. Terminato il periodo di perfezionamento, viene scelta dal maestro Angelini, con il quale inizia a trasmettere da Radio Bologna al principio del 43. Segue poi il maestro a Montecatini ed è lei a fargli compagnia durante il periodo doloroso in cui Angelini perde la moglie Clara. Subito dopo entra in orchestra anche la Pizzi e le due ragazze rafforzano la loro amicizia nata durante le fasi del concorso, quando Nilla andava spesso ospite in casa di Bruna. Quando l'orchestra si trasferisce a Torino, le due cantanti, alle quali si unisce Dea Garbaccio, trovano un appartamentino al numero 57 di via 20 Settembre. Angelini, che ama unire e impastare le voci, fa duettare spesso la Rattani con la Pizzi, il suonatore ambulante, aggiungendovi a volte Gianni Ravera, la canzone della strada, dal film I marciapiedi della città. Il suo debutto discografico avviene il 20 febbraio del 44, allorché Angelini decide di abbinarla a Nilla quale componente del duo Pizzi Rattani per accompagnare Elsa Peirone in Ronda Solidaria.
Thank you.
Sul retro il disco Parlophone contiene Walzer di Primavera, ancora in duetto con la Pizzi, ma questa volta la canzone è interpretata soltanto dalle due giovani esordienti, presentate sull'etichetta non più come duo, ma con i nomi separati e scritti per esteso per evidenziare l'autonomia artistica di entrambe. Quando il maestro Tito Petralia decide di licenziare le due pupille di Angelini con la scusa di essere troppo moderne e non in sintonia con le esigenze del momento, Bruna Rattani, amareggiata, lascia il canto e rientra in famiglia. Alla fine della guerra riprende a cantare al seguito di vari complessini che agiscono nelle balere e nelle sale da ballo. In seguito canta per un certo periodo a Radio Monteceneri, compiendo contemporaneamente alcune tournée in Italia settentrionale e in Svizzera. Nel 1949 incide per la Vis Radio e prende parte a numerosi spettacoli accanto a Claudio Villa, Nuccia Bongiovanni, Carla Stella, Maria Paris e Luciano Bonfiglioli. Nonostante ciò, Bruna Rattani continua la carriera sempre in secondo piano, senza conoscere grandi sviluppi, e le notizie che la riguardano sono scarse e frammentarie, la cui eco si perde nell'anonimato. Ha cantato con le orchestre di Virgilio Piubeni, di Alberto Righi, del trombettista Giovanni Lamberti. Ha inciso con l'orchestra di Tanghi di Massara, Adios Pampa Mia, con te sempre restar, duettato con Luciano Bonfiglioli in Bahia e con Giovanni Fantini in Baciarti così. Si sa ancora che per tutti gli anni 60 è stata in attività in giro per l'Italia con un complesso proprio.
Baciarti così, perdutamente, là sotto i mandorli in fior, donarti il cuore, amarti così, divinamente, al profumato de cuor, dei bianchi fior.
al mondo per me ci sei soltanto tu.
Baciarti così nel fido mente, sentirti fremere di felicità. Quando d'aprile ogni prato sembra un giardin profumato, la poesia dei mandorli in fior mi parla sempre del tuo
Così abbiamo riascoltato anche la grande Bruna Rattani accanto a Giovanni Fantini e con l'orchestra di Secondo Casadei in questa Baciami Così, e ci siamo occupati anche naturalmente della vita di questa cantante proprio grazie a Enzo Giannelli, grazie al nostro Marco Altimani che ha letto per noi la biografia. Torniamo alla musica e c'è un'altra coppia abbastanza inedita, devo dire, quella formata da Natalino Otto e Lucia Mannucci insieme su questo vecchio 78 giri per una canzoncina molto simpatica intitolata Notturno per due.
Mezzanotte già, ma che fa sotto il mio balcone, ci sei tu che mi canti con amore la canzone che piace tanto ai nostri cuori. Tutta dorme già città, non potrò dormire, puoi capire, questa notte baci non avrò, sai però che farò, dolce amore ti sognerò.
Se sapessi tu quanto tempo t'aspettai sotto il tuo balcon, ma lassù non c'eri mai, e nel cielo un firmamento d'or vidi brillar per il mio amor. Ora è tardi e qui non posso più restar, il papà può sgridar, non ti parlerò ma cantar potrò e del mio amore ti dirò. Se sapessi tu che significa invocar il grande e il solo amor che non posso mai baciar, ma un bel dì di ciò mi stancherò e allor mai più ritornerò. Questa notte baci non avrò, sai però che farò, a dormire me n'andrò. Se sapessi tu quanto tempo t'aspettai sotto il tuo balcone, ma lassù non c'eri mai, e nel cielo un firmamento d'or vidi brillar per il mio amor. Ora è tardi e qui non posso più restare, il papà può sgridare, non ti parlerò ma cantar potrò e del mio amore ti dirò. Se sapessi tu che significa invocare il grande e solo amor che non posso mai baciare, ma un bel dì di ciò mi stancherò e allor mai più ritornerò. ritornerò.
Questa notte baci non avrò, sai però che farò. A dormire me ne andrò, dolce amor ti sognerò.
Erano molto bravi, grandi professionisti, perché duettare in questo modo, poi con le matrici che erano ancora di cera, perché eravamo nel 1956, non si usavano le sovraincisioni, le sovrapposizioni, e quindi veniva tutto di getto e doveva andare tutto bene alla prima, come abbiamo più volte spiegato. Lucia Mannucci e Natalino Otto, la frequentazione, devo dire, tra i due, o meglio tra Natalino Otto e il Quartetto Cetra, era frequente comunque, perché loro avevano già aiutato Natalino facendo dei contraccanti, dei Coretti, altre cose, utilizzando dei nomignoli, come tutti sappiamo, diversi per ragioni discografiche. La Mannucci invece poteva incidere, credo, come solista, era previsto dal contratto, anche separatamente, appunto facendo duetti o altre cose, e di tanto in tanto faceva delle capatine fuori dal quartetto. Vabbè, a proposito di bravura e di professionismo, vi voglio far ascoltare ora una cantante italiana che nel 1954 era proprio alle prime anni armi, tant'è che le avevano affibbiato questo nome, Gloria Christian, che doveva richiamare così qualche cosa di esotico, qualche cosa di esterofilo, anche perché la volevano far cantare in americano e quindi giustamente in inglese, insomma, e quindi giustamente il nomignolo si appropriava. Poi la carriera della Christian ha preso invece tutt'altro indirizzo, è diventata una delle grandi esponenti della canzone italiana e napoletana, e vabbè, è rimasta Gloria Christian, insomma, nei nostri cuori. Ma sentite quanto è brava nell'interpretare in inglese questa celeberrima Bye Bye Baby, veramente una chicca.
Bye bye baby, remember you my baby when they give you. Send a rainbow to me, then my shadows will fly. Though you've begun for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by.
Veramente incredibile, un grande a Gloria Christian e anche all'orchestra che accompagnava questa cantante, che è quella di Gino Conte, che l'abbiamo conosciuta accompagnando Claudio Villa tantissime volte in melodie all'italiana, cose sviolinate, no? Cose di questo genere. Vedete che quando c'era da fare del jazz, dello swing, queste orchestre si sapevano adeguare veramente alla grande. E beh, insomma, grandi professionisti, come probabilmente non ne abbiamo più. Allora, vogliamo fare due saluti? Mi passate gli occhiali, che sennò non vedo. Saluto, perché siamo in chiusura, Luciano Liberti, che è un nostro fedele ascoltatore. Poi Lino Laini, Ermanno Gianninetti. Ciao Ermanno, beh, lui è un amico. Poi il signor Franco Mattei, che voleva ascoltare una canzone di Germana Caroli. Ora noi te la facciamo ascoltare. E poi Francesco Carvisiglia, che voleva, lancio io l'appello, cerca dei dischi in buono stato del grande Achille Togliani e chiede di essere contattato, quindi fatelo tramite la nostra associazione e noi poi passeremo i vostri messaggi a Francesco. Fabio Dentamaro, appassionato di Natalino Otto, che chiede di poter avere i brani che non possiede, che ha visto nel nostro elenco, ma purtroppo questo non è possibile, Fabio, perché noi non vendiamo, come sai, non vendiamo nulla, vendiamo solo cultura, la mettiamo a disposizione per i soci, ovviamente dell'associazione, ma non vendiamo assolutamente nulla, se non questi ricordi, queste trasmissioni e insomma la nostra passione che speriamo essere anche la vostra. Armando Ciappa, alias Dinosauro, ciao Dino da Napoli. Marco Manuelli, che ci ha contattato in Facebook per sapere se esiste tal canzone viola incisa negli anni 30 da Marcello Manni, che era l'inno della Fiorentina. Noi vediamo di rintracciartela tramite i nostri collezionisti. A proposito di questi, devo salutare particolarmente Pino Conrado, che ci ha fornito proprio questo disco di Gloria Christian, e se riusciremo, caro Marco, sicuramente cercheremo di accontentarti. Ora invece, per la persona che voleva Germana Caroli, grande voce degli anni, fine anni 50, primissimi anni 60, cioè Franco Mattei, vi facciamo riascoltare quello che fu probabilmente il più grande successo di questa cantante, questo brano, Ehi tu.
Ehi, ehi, ehi tu, che fai finta di niente, sì, proprio tu, non scappar tra la gente. Quasi ogni dì vengo qui con la pioggia o col sole, ti vedo passare ma tu non t'accorgi di me. Ehi, ehi, ehi tu, che fai tanto di fretta, sì, proprio tu, vieni qui dammi retta. Non so chi sei, cosa fai, il tuo nome non so, ma quel che sento ti dirò. Vedo te tra i petali dei fior, ti scopro tra le nuvole nel cielo. Trovo te in tutti i miei pensieri, se leggo, se fumo, se sogno, sei sempre con me. Ehi, ehi, ehi tu, che fai finta di niente, sì, proprio tu, vuoi fermarti un istante? Cosa c'è in me ti dirò, il mio cuore ti aprirò, e se il destino lo vorrà, forse un amore nascerà. Vedo te tra i petali dei fiori, ti scopro tra le nuvole nel cielo. Trovo te in tutti i miei pensieri, se leggo, se fumo, se sogno, sei sempre con me. Ehi, ehi, ehi tu, che fai finta di niente, sì, proprio tu, vuoi fermarti un istante? Cosa c'è in me ti dirò, il mio cuor ti aprirò, e se il destino lo vorrà,
brava Germana Caroli, in arte così, ma all'anagrafe si chiamava Germana Mozzetti, e nata a Bologna nel 1931, scoperta da Giovanni Fenati, che l'accompagnava proprio in questo suo grande successo e l'ha accompagnata praticamente per buona parte della sua carriera, incideva per la Durium, e ci fu un periodo che la Caroli era veramente una delle cantanti più conosciute, più popolari in Italia, anche perché credo cantasse anche alla radio e la radio ancora dava questa grande popolarità. Vabbè, siamo arrivati alla fine del programma anche per oggi, è stato un programma un pochino particolare perché nobilitato dalla presenza di Enzo Giannelli, che avremo con noi anche la prossima settimana, ma saremo in onda da Sanremo per questa carrellata, come vi abbiamo detto, impreziosita ovviamente da tutti i racconti di Enzo e tutta la cultura di Enzo Giannelli sul Festival di Sanremo. Chiudo con proprio Germana Caroli, oggi non abbiamo il flexi, utilizziamo lei per chiudere il programma con un successo del 1960, Amore senza sole. Ringrazio Walter Martinelli, che ha curato tutti i restauri dei dischi che abbiamo trasmesso quest'oggi, Laura Rossi, che cura me in qualche modo, perché insomma senza di lei sarei perduto, e lo devo dire perché insomma le cose vanno dette. Quindi Laura, grazie veramente per tutto quello che fai per noi. Ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, rimanete con i programmi di www.ildiscobolo.net della nostra associazione culturale. Ciao, alla prossima!
Amo la pioggia, odio il sol, triste l'amore in me. Dopo la pioggia viene il sol, ma non verrà per me.
Avete ascoltato
Dal fonografo al microsolco, un programma curato e condotto da Massimo Baldino.